Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, in diretta ogni mercoledì dalle 11 alle 12, un medico specialista risponde alle vostre domande. Informa Salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
La buona giornata ai radioascoltatori di Radio Barbagia. Sono Giovanni Marinosci e qui in diretta con il programma Informa Salute, un programma che ogni mercoledì dalle 11 a mezzogiorno va in onda sulle frequenze appunto di Radio Barbagia e che vi presenta un medico che di volta in volta tratta un argomento diverso. Oggi qui in studio abbiamo di nuovo a farci visita e a tenervi compagnia il dottor Carlo Conchedda. Dottor Conchedda, buona giornata.
Buona giornata a lei, dottor Marinosci.
Il dottor Conchedda è chirurgo vascolare, ha già fatto un paio di trasmissioni con noi, con voi, e ci parlerà quest'oggi dell'eco color Doppler dei tronchi sovraaortici. Prima di chiedere al dottor Conchedda di che cosa esattamente si tratta, voglio ricordarvi i nostri numeri telefonici, che sono 391 1724 686, numero al quale potete anche mandare un SMS. È acceso dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19, un numero di cellulare a cui potete rivolgervi per chiedere di discutere di un argomento oppure per parlare in diretta con il medico che al momento è in trasmissione. Potete anche scriverci via mail alla mail cedian@cedian.it o seguirci su Facebook alla pagina Cedian Centro Diagnostico. Naturalmente anche il dottor Conchedda è un medico del CEDIAN, appunto il centro diagnostico in Nuoro, che ha organizzato in collaborazione con Radio Barbagia questa serie di trasmissioni. Dottor Conchedda, allora lei da buon chirurgo vascolare ha già trattato da noi argomenti inerenti alla sua specialità, oggi ha deciso di parlare di tronchi sovraaortici e viene spontaneo chiederle cosa sono i tronchi sovraaortici, certo, che funzione hanno.
Certo, ben ritrovati a tutti i radioascoltatori di Radio Barbagia. E quindi partiamo con questo nuovo argomento, i tronchi sovraaortici. Sembrano dei paroloni, però sono semplicemente quelle arterie che portano e conducono il sangue al cervello. Quindi a tutta
chiedo
la parte
scusa,
superiore.
Le ho azzerato un attimo il microfono perché ricordiamo che abbiamo due regie. Una è la regia periferica presso il CEDIAN, gli uffici del CEDIAN, e una è la regia centrale presso la regia di Radio Barbagia, che poi provvede a metterci in onda. Le ho tagliato involontariamente
riprendiamo
i colori dei microfoni. Dottor Conchedda, abbia pazienza.
Tecnicamente diciamo che tra noi medici quello che viene richiesto come esame sono l'eco color Doppler dei TSA, è un acronimo che indica i tronchi sovraaortici, cioè quelle arterie che a partenza dall'arco dell'aorta raggiungono il cervello e più precisamente sono l'arteria carotide comune, che poi si dirama, si biforca in arteria carotide esterna e carotide interna, e poi sono le due arterie vertebrali, che sono le arterie che attraverso il forame intervertebrale portano anch'esse il sangue al cervello. Quindi sono delle arterie, diciamo, tra le più importanti dell'organismo.
Sono quelle che danno anche l'ossigeno al cervello,
esatto,
alimentano il cervello.
Esatto, sono quelle che alimentano il cervello, oltre tutta la parte esterna, chiaramente la carotide esterna si chiama così perché va sulla parte superficiale della testa, la carotide interna ben più importante, la vertebrale, penetrano proprio attraverso i forami presenti nella teca cranica e vanno proprio a irrorare il tessuto cerebrale, diramandosi poi in tutte le più piccole diramazioni, arterie e arteriuzze presenti nell'encefalo. Bufalo, che è ricchissimo di questi, di queste arterie, ed quindi, è basilare per il suo funzionamento.
Probabilmente sono le arterie insieme a quelle del cuore e alla femorale che hanno il maggior flusso,
esatto,
di,
esatto,
sangue.
E poi tra l'altro, ecco, sono, diciamo, forse tra le più importanti insieme alle coronarie, ecco, perché, come dico sempre ai miei pazienti, cervello ne abbiamo uno solo e cuore uno solo. Il Padre Eterno ci ha fornito di altri organi che sono in coppia, e per cui forse probabilmente meno importanti, per cui cinicamente uno può perdere un occhio, può perdere una gamba e continuare a vivere e campare anche più di 100 anni. Senza cervello, senza cuore, non si riesce ad andare molto avanti.
Certo, anche perché insomma di reni ne abbiamo due, abbiamo detto,
certo,
di,
certo,
fegato ce ne possono tagliare un pezzetto,
però
per trapiantarlo da un'altra,
esatto,
parte, ma ricresce,
maniera,
della milza ne possiamo fare a
meno, esatto,
ma qui con cervello e col cuore.
Del cuore e del cervello
non si discute,
non,
esatto,
non si può fare a meno.
Va bene, dunque, dottor Conchedda, abbiamo capito cosa sono i tronchi sofraortici e dove... E che cosa, che funzione hanno? Dov'è che si trovano esattamente?
Si trovano, scusi, esattamente partendo dall'arco dell'aorta, percorrono il collo.
Ignorantemente io le devo chiedere in che punto è l'aorta, cioè,
ecco,
fisicamente
l'aorta,
il collo.
L'aorta
abbiamo...
è quella grossa arteria che parte dal cuore e occupa la parte alta della cavità toracica, quindi immaginandoci che compia un arco nella parte più alta della nostra cavità toracica, da lì, da questo arco, in prossimità del collo, si dipartono lateralmente destra e sinistra le due arterie carotidi comuni, che sono quelle che poi andranno all'encefalo.
Al, allora, vediamo se ho capito. Parte dal cuore, dalla parte alta del cuore. Io traduco l'arco, sempre il,
sì,
linguaggio,
sì, bene,
per me volgare, ma magari un po' più comprensibile.
Rendere...
Parte dal cuore, fa una specie di curva, sale,
sì,
arriva all'altezza, diciamo, del collo,
del collo, e da lì
si riparte.
Si dipartono verso l'alto, lateralmente, ai lati del collo, le,
sì,
due arterie,
le due arterie
carotidi. Diciamo la sinistra direttamente dall'arco dell'aorta, la destra invece da un piccolo tronco arterioso comune alla carotide comune alla succlava, che si chiama tronco anonimo. Questo dal punto di vista anatomico, ma voglio dire, questi dettagli poi,
sì, non
servono.
Però mi viene spontaneo dire, si ripartono in due sezioni diverse, in due tubi diversi, due arterie diverse, e vanno ad alimentare due aree diverse del cervello, immagino?
Sì, i due emisferi, destro e
sinistro. Il che vuol dire che avessimo un problema su una delle due carotidi, questo potrebbe ripercuotersi anche su una delle due parti del cervello.
Sì, esatto, anche perché normalmente poi dalle due carotidi interne, il cui flusso poi all'interno del cervello, però non entriamo troppo nel dettaglio, si invertono, quindi la carotide destra, e alla carotide destra compete l'emisfero sinistro, alla carotide sinistra l'emisfero destro. Questo perché all'interno del cuore c'è una situazione anatomica di inversione del circolo, ecco. Per,
sì,
cui,
sì,
molte volte capita che uno abbia un problema a una carotide interna destra e abbia i sintomi all'emisoma controlaterale, quindi sinistro.
Dalla parte opposta,
dalla parte opposta,
diciamo,
ecco, ma questi volumi sono.
E ora lei, per controllare queste parti del corpo, che strumento usa?
Allora, banalmente l'ecodoppler è un'ecografia, una semplice ecografia, alla quale però si aggiunge uno studio flussimetrico, quindi ecco perché Doppler vuol dire studio dei flussi del sangue all'interno di questi vasi. L'ecografia ci consente di studiare l'arteria, le pareti dell'arteria in tutte le sue componenti, e ci fa verificare che l'arteria sia pulita, che non ci sia una placca, che non ci siano delle incrostazioni banalmente all'interno di questa arteria, che sono tutte condizioni che potrebbero alterare, ridurre o addirittura bloccare il flusso del sangue. Flusso di sangue che si studia col sistema Doppler, quindi con delle sofisticate software che sono presenti in questi apparecchiature che noi utilizziamo, che ci permettono di quantificare proprio lo scorrimento del sangue all'interno di queste arterie, e possiamo anche dire quanti litri di sangue al minuto raggiungono l'encefalo. Quindi si possono avere e fare dei calcoli molto, molto complessi, che ci dicono proprio come e quanta è la quantità di sangue, come arriva il sangue e quanta è la quantità che raggiunge.
Quindi lei è in grado, attraverso un ecocolor Doppler, di verificare il diametro dei tronchi sovraortici, il flusso sanguigno in quantità e velocità, è come parlare di un tubo dell'acqua. Lei è in grado, esatto, attraverso l'ecocolor Doppler, di dirmi quant'acqua quanti litri al minuto sta erogando e con, esatto, che velocità, sì, di transito.
Velocità, esatto,
e poi,
esatto,
credo lei possa vedere anche eventuali occlusioni, ostacoli.
Esatto, questo l'ecografia ci permette di verificare proprio tutte quelle che sono le condizioni di patologia dei tronchi sovraortici, ma di tutte le arterie in generale, che sono quelle proprio delle incrostazioni, diciamo proprio le incrostazioni, che vuole essere di colesterolo, di tutte queste sostanze che noi ingeriamo con la dieta e che poi purtroppo vanno a finire che tappezzano le nostre arterie e impediscono al sangue il giusto scorrimento.
Ecco, ecco, dottor Concheda, con gli ecografi che lei utilizza, le immagini le permettono di avere una tridimensionalità, di dare una dimensione alle placche, alle ostruzioni, di capire la natura anche dell'ostruzione?
Esatto, sì, perché lo studio ecografico, che è uno studio basato sugli ultrasuoni, ci permette proprio di, in base alla quantità di segnale che ritorna verso la nostra sonda, ci permette proprio di dare anche di esprimere, meglio dire, di esprimere un giudizio sulla qualità di queste placche, di queste incrostazioni. Quindi in base all'intensità di segnale noi possiamo dire che le placche sono calcifiche. Ci sono poi delle placche miste in cui c'è una iniziale componente calcifica che si sovrappone, e poi delle cosiddette placche ipoecogene o soft cosiddette, che sono quelle forse maggiormente più a rischio, ma che sono quelle che hanno un ritorno di segnale molto blando, quindi noi nel nostro schermo le vediamo molto simili al sangue, quindi non le vediamo bianche, per così dire, quando c'è una iperecogenicità cosiddetta, le vediamo molto, molto sfumate, con dei toni di grigio molto, molto bassi. Ecco, questo ce lo può dare, e l'esperienza poi dell'operatore ci può dire quale e come è il rischio dal punto di vista morfologico di una placca.
Ho capito, è abbastanza chiara la questione. Ora immagino di essere un paziente, di avere dei disturbi. Intanto, quali sono i disturbi che si hanno con un problema ai tronchi sovraortici?
Allora, questa è una domanda che mi costringe un attimino a una piccola premessa.
Sì.
Nel senso che l'esame ecodoppler dei tronchi sovraortici è un esame che non deve essere richiesto solo nel caso in cui ci siano dei disturbi e dei sintomi evidenti e conclamati. È un esame che, avendo un basso costo, avendo una rapidità di esecuzione, avendo tutte queste caratteristiche, deve essere un esame cosiddetto di screening, cioè un esame di controllo preventivo di molte patologie, che non sono solo quelle conseguenti a una placca o una stenosi di una carotide, quindi un evento accidentale importante come un ictus, come uno stroke. Come...
Cos'è uno stroke? Scusi.
Uno stroke sono diciamo, io adesso vado un po' avanti, nelle tre fasi, nelle tre cose importanti di un ictus, differenziamo un TIA, cioè un attacco ischemico transitorio, che per definizione si esaurisce in poche ore, da uno stroke, che invece è un attacco ischemico che persiste per qualche giorno, e poi un ictus invece, in cui c'è un danno permanente e necrotico ischemico di una parte del cervello.
Quindi quando si parla di ictus, volgarmente da parte nostra, dal punto di vista dei pazienti, di fatto stiamo parlando di tre possibilità. Abbiamo il leggero, sì, il medio e il persistente. E il persistente, insomma. Senta, lei mi deve scusare se io...
No, ma rende bene l'idea.
Volgarizzo, diciamo, un pochino il linguaggio, ma sa, tra i nostri ascoltatori ci sono sicuramente tanti professionisti, ma considero che la maggior parte sono persone che un linguaggio particolarmente tecnico faticano a comprenderlo, fra quelli ci sono anche io peraltro, e pertanto preferisco chiedere, ti sarà dato in questo caso, ti sarà detto, va bene. Dunque, andiamo avanti, abbiamo detto, io le stavo chiedendo... quando bisogna, quali sono i sintomi, le stavo chiedendo, lei mi ha detto, no, un momento, prima di parlare dei sintomi, va detto che questo è un esame che andrebbe fatto anche senza sintomi, ma sì. Allora a un certo punto, immagino, da una certa età in poi, cosa mi dice?
Allora, diciamo che questo esame oggi statisticamente viene utilizzato nella determinazione di quello che chiamano i cardiologi il rischio cardiovascolare, che è tutta quella serie di fattori di rischio che fanno parte di una persona e che determinano poi un danno arterioso importante o al cuore o all'encefalo, ed è un esame utilizzato proprio per questo motivo, perché si è visto che statisticamente gli spessimenti, cioè l'aumento di spessore delle pareti delle arterie carotidi, è correlato statisticamente a un danno coronarico. Quindi il primo motivo per cui oggi viene richiesto a una moltitudine di pazienti questo esame è proprio quello per definire con esatta certezza il loro rischio cardiovascolare, quindi un paziente iperteso, un paziente diabetico, un paziente che ha un'ipercolesterolemia o familiare oppure acquisita, sono tutti quei pazienti che devono essere indagati necessariamente con un eco Doppler proprio per valutare lo stato delle pareti, non tanto il flusso, lo stato delle pareti delle carotidi, perché questo si è visto statisticamente dagli studi ormai oltre ultraventennali, si è visto che questo spessore delle pareti carotidee è strettamente connesso statisticamente al danno coronarico. Quindi questo è il primo motivo, non è necessario aspettare un sintomo particolare che vuole essere un TIA, che vuole essere uno stroke, che vuole essere un episodio strano di vertigine, un episodio di sincopale o un sintomo neurologico che ci fa pensare a un danno carotideo. È necessario farlo questo esame, secondo me, dopo i 65 anni, a tutta la popolazione. Questo
65 anni, mi permetta, addirittura mi verrebbe quasi da dire, parlando ad esempio in Sardegna, dove abbiamo persone gente che mangia molta carne, molto formaggio, eccetera, ero convinto fosse un esame addirittura da anticipare.
Da anticipare, certo, da anticipare qualora ci siano delle altre, come dire, degli altri fattori di rischio, che vogliono essere l'ipercolesterolemia, l'ipertrigliceridemia, che derivano proprio anche spessissimo dalla nostra dieta e dalla dieta che ciascuno di noi segue. Quindi io volevo indicare questo termine perentorio di tutto, perché va bene la popolazione sintomatica che ha un fattore di rischio, deve necessariamente anche a 30 anni un ipercolesterolemico familiare deve effettuare un eco Doppler dei tronchi sovraortici oltre all'ecocardiogramma, eccetera. Però nel paziente completamente asintomatico, che non ha fattori di rischio, che non ha la pressione alta, che non ha il colesterolo elevato o i trigliceridi, che non è diabetico, eccetera, io in genere consiglio sempre oltre i 65 anni, di eseguire sempre lo studio dei tronchi sovraortici, delle carotidi. Ma sono due cose un po' diverse, anche se connesse tra di loro.
Certo, direi abbastanza chiaro, insomma. Va bene, dunque, dottor Concheda, siamo prossimi alla prima pausa pubblicitaria, pertanto lasceremo la linea alla regia centrale di Radio Barbagia tra un attimo. Voglio intanto comunque ricordare che potete chiamarci al 391 1724 686, oppure mandarci un sms per porre dei quesiti al dottor Concheda. Stiamo parlando di ecco color Doppler dei tronchi sovraaortici. Molti di voi ne hanno sentito parlare, altrettanti avranno ottenuto la prescrizione dal proprio medico per le verifiche. Bene, oggi approfondiremo questo argomento che è di particolare interesse. Linea intanto per la pubblicità a Radio Barbagia.
Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Rieccoci di nuovo in onda, Giovanni Marinosci qui dagli studi del CEDIAN, Centro Diagnostico in Nuoro, in collegamento con la regia centrale di Radio Barbagia, che ringraziamo per la ospitalità che ogni mercoledì dalle 11 a mezzogiorno ci concede, in replica il sabato dalle ore 15, se memoria non mi inganna. Chiedo scusa a Radio Barbagia se sto sbagliando orario, ma dovrebbe essere così. Andiamo avanti quindi. In studio abbiamo il dottor Carlo Concherda, chirurgo vascolare. Stiamo parlando di tronchi sovraortici, di ecocolor Doppler e di annessi e connessi l'esame e le malattie che inducono a, o i sintomi, scusate, che inducono a questo esame. Però di malattie ho parlato e il dottor Concherda le voglio chiedere: che tipo di malattie e o disturbi può diagnosticare un Doppler TSA? Ne abbiamo fatto cenno in chiusura della prima parte di trasmissione, ma certo, secondo me siamo solo all'inizio, mi dica.
Certo, quindi diciamo che la malattia che consegue o l'evento che consegue a a un danno delle arterie carotidi è, essendo queste tributarie del circolo cerebrale, è chiaramente sempre un danno importante, quindi stiamo parlando di ictus in questo caso. Quello che ci consente di vedere l'ecocolor Doppler dei tronchi sovraortici sono proprio tutti quei danni parietali che determinano a lungo andare delle incrostazioni all'interno di queste pareti arteriose.
Il danno parietale, il danno alla parete,
alla parete interna dell'arteria.
Interna dell'arteria,
esatto,
sì.
Tutte queste concrezioni che si creano all'interno possono sfociare in una stenosi, cioè una ostruzione, una riduzione del calibro di questa arteria.
E sempre per fare un esempio, mi permetta, credo di azzeccarla, parlando del tubo dell'acqua di gomma quando innaffiate il giardino, se qualcuno gli mette il piede sopra, sta schiacciando il tubo e vedete che il getto di acqua, in questo caso di sangue, che affluisce al cervello è minore.
Si riduce.
Dico bene?
Questa è la stessa, un esempio chiarissimo che ci fa capire cosa determina questa ostruzione, questa stenosi all'interno di una carotide, cioè una ridotta quantità di sangue che raggiunge una parte del cervello. Da lì poi può scaturire l'ictus, che può colpire diverse parti del cervello e creare diversi danni.
Ma mi scusi, l'ictus parte perché affluisce meno sangue o perché arriva qualche placca?
Oh, esatto, queste placche che sono delle piccole incrostazioni, ma dalle quali, pur essendo l'organismo capace di, con la calcificazione, un processo diciamo di reazione dell'organismo per fare in modo che questa placca non si stacchi, ma dovendosi staccare un frammento di questa piccola concrezione, di questa calcificazione, chiaramente andando all'encefalo può arrivare a una arteriuzza piccola e ostruirla completamente, quindi sulla carotide ancora non crea dei grossi danni, ma su un'arteria di un calibro inferiore o inferiore a questo piccolo embolo, chiamiamolo, può determinare proprio un blocco dell'afflusso del sangue e conseguente necrosi tissutale e quindi il cosiddetto ictus con i vari sintomi in base alla zona colpita. Ecco. Questa è la situazione che si crea. Chiaramente più il problema della stenosi, il problema della percentuale e della possibilità di questi piccoli distacchi, di questi piccoli emboli, è condizionata dal fatto che queste concrezioni che si creano all'interno, che sono in genere iniziano col colesterolo, poi si sovrappongono piastrine, c'è tutta una reazione dell'organismo che determina questa cose, riducendo il calibro del vaso, lì per una questione di fisica che l'esempio della pompa calza benissimo, se io ostruisco poco la mia pompa, il mio tubo, e lì c'è un aumento della velocità del sangue e dell'acqua o dell'acqua. Questo aumento può determinare proprio il distacco, questa aumentata velocità, il passaggio del sangue con maggior velocità può determinare proprio il distacco di piccole parti, dei piccoli emboli, e quindi conseguentemente il danno.
Sì, in sostanza, mentre prima abbiamo fatto l'esempio della pompa, il piede che schiaccia la pompa e quindi il tubo dell'acqua, e di conseguenza abbiamo minor getto, in questo caso non si sta schiacciando l'arteria, ma è all'interno, è come se ci fosse un sassolino all'interno del tubo, insomma, per intenderci, lì bloccato, che diminuisce il flusso di sangue, ma nel punto del sassolino le velocità del sangue cambiano
e aumentano
notevolmente. Aumenta un po' anche la pressione, probabilmente.
Sì, pressione e velocità, proprio per garantire, finché è possibile, per garantire che la stessa quantità di sangue raggiunga poi il cervello. Quindi aumenta la pressione e aumenta la velocità.
E pressione e velocità sono quelle che spingono fuori il sassolino, cioè la placchetta.
Quello fino a un certo punto, perché se poi si è visto che se l'ostruzione, se questa stenosi supera una percentuale che deve essere almeno del 75% di chiusura della nostra arteria, allora lì c'è una importante riduzione anche del flusso, cioè non si riesce più a compensare con l'aumento della velocità e con l'aumento della pressione, non si riesce a compensare la quantità di sangue che deve arrivare all'encefalo. Quindi quando queste ostruzioni superano il 75% si chiamano, in termine tecnico, emodinamicamente significative, perché esse stesse sono capaci di determinare una grossa riduzione della quantità di flusso e quindi un danno anche senza che ci sia un embolo, un distacco di qualche piccola particella.
Sì, direi che è stato abbastanza chiaro. Ora, dottor Concheda, però mi permetta un'ulteriore domanda. Anzi, veramente le domande sono due, perché è talmente interessante l'argomento. La prima è: l'ecografia è invasiva, cioè fa male, dà fastidio, mi devono operare? Come, cos'è l'ecografia? Io lo so perché conducendo le varie trasmissioni, bene o male, però vorrei essere chiaro, che fosse chiaro anche per gli ascoltatori.
Certo, l'ecografia è una normale, l'ecografia dei tronchi sovraortici è una normale ecografia, quindi un esame completamente indolore. Quindi si tratta di far passare una piccola sonda di 5 cm come grandezza e farla scorrere ai lati del collo lungo il decorso di queste arterie. L'unico fastidio che può avere il paziente è che per la propagazione degli ultrasuoni è necessario applicare sulla pelle, tra la pelle e la sonda, un gel che però peraltro è un gel a base di acqua, quindi non sporca, non unge, ma questo è l'unico fastidio. Per il resto è un esame completamente indolore, assolutamente rapido come esecuzione, assolutamente un esame alla portata di tutti e che nessuno deve temere. Al massimo l'unico fastidio ci può essere quando si inserisce la sonda Doppler e quindi il rumore del sangue, se il volume è troppo alto
dell'ecografo.
Esatto, quindi l'unico fastidio può essere questo,
che è un bel effetto sonoro, di verità.
Esatto.
Però devo redarguire i medici che fanno ecografie, perché dovrebbero essere dotati di uno scalda biberon, perché il gel è troppo freddo quando, quando
però,
si fa l'ecografia.
Ci sono ecografi di ultima generazione che hanno lo scalda biberon.
Va bene, dai.
Molte volte d'inverno ci troviamo davvero ad averlo molto denso, appena di acqua calda.
E va scaldato comunque 10 minuti, un pochettino.
Esatto, certo.
Va bene, dai, al di là della battuta, andiamo avanti con la trasmissione. Abbiamo detto che non è un esame invasivo, non dà fastidio e via. Lei mi ha parlato di ecocolor Doppler, ma i tronchi sovraortici lei li può andare a vedere anche con l'ecografia normale?
Sì,
che differenza c'è fra le due?
Con l'ecografia normale noi vediamo tutto ciò che ci serve proprio per lo studio delle pareti, del calibro delle pareti, del decorso, delle alterazioni anatomiche che ci possono essere. Poi lo studio Doppler è uno studio, diciamo, che ci permette di valutare proprio i flussi quindi ci permette, ci consente, talvolta anche per motivi di studio personali eccetera, però dal punto di vista diagnostico diciamo che quello che serve è soprattutto l'ecografia, talvolta anzi non spessissimo, però talvolta è necessario anche uno studio approfondito flussimetrico, quindi Doppler, perché ci sono, come ho detto prima, delle placche, delle ostruzioni soft o come dire ipoecogene, per cui molte volte al solo studio ecografico della parete arteriosa non si riesce a vedere bene questo tipo di ostruzioni o questo tipo di occlusioni. Il Doppler, cioè lo studio dei flussi, ci consente proprio verificando la differenza di velocità e di pressioni che ci sono nelle vari tratti delle arterie carotidi, ci consente di dire e di correlare le due cose. Un sospetto di una placca soft o ipoecogena con un aumento notevole della velocità di flusso e delle pressioni di flusso ci dicono: ecco sì, anche se qua la placca non la vedo molto bene, però ho le due correlazioni, cioè flussimetrica e morfologica, che mi dicono la stessa cosa, quindi ci può dare talvolta un indizio in più per definire meglio una stenosi o un'ostruzione.
Sì. Devo chiederle un'altra cosa. Mi è dato a sapere che l'ecografia è uno di quegli esami che dipendono dalla mano del medico, non è un attacco, una risonanza che ti danno un'immagine che poi il medico deve saper leggere e trovare il problema, ma l'immagine quella è, quella rimane, mentre nelle ecografie i risultati possono cambiare da un medico all'altro, cioè siamo al paradosso che una persona può avere un problema e un medico non lo vede, un altro sì, o viceversa, uno che non ha problemi e magari c'è il medico poco esperto che invece vede qualcosa che non c'è, insomma.
Devo già premettere che oggi con le apparecchiature che noi abbiamo a disposizione al CEDIAN, con le nuove apparecchiature, con i nuovi Doppler, questa possibilità si è ridotta di molto. 20 anni fa, o 30 quasi, quando avevo iniziato a fare questa cosa, avevamo degli apparecchi nettamente inferiori dal punto di vista di risoluzione d'immagine, per cui effettivamente c'era una grande preponderanza dell'operatore nel definire morfologicamente una stenosi, una parete arteriosa. Oggi diciamo che questo si è ridotto, anche se persiste e permane la capacità e l'esperienza dell'operatore per avere un'accuratezza diagnostica importante, anche se, come dico io sempre, la differenza deve essere significativa, quindi molte volte quando uno valuta un calibro di un'arteria o una stenosi o lo spessore di una placca o lo spessore di della parete parietale, la differenza tra operatori deve essere importante. E se io, per esempio, faccio un esempio banale, valuto...
Mi scusi, lei sta dicendo che per poter sostenere che un operatore è più o meno capace di un altro, le differenze si devono vedere in modo palese. Molto palese. Uno mi dice che l'arteria è di un metro di diametro, l'altro dice che è di un centimetro. Allora ci può stare.
Ecco, quello che volevo arrivare proprio a questo. Nel senso che se io valuto lo spessore focale di una placca 0,4 mm e un altro operatore la valuta 0,38, stiamo dicendo la stessa cosa.
Sì, beh, certo.
Ecco, per cui è questo il principio. Anche perché molte volte la precisione con cui uno poggia una sonda su un'arteria, su un vaso, sul collo, molte volte basta un millimetro di rotazione in più o in meno, per cui la misurazione viene leggermente diversa. Ecco perché tutti nelle varie linee guida, tutti consigliano, tutti gli operatori consigliano di fare sempre più di una misurazione, sia nella parete anteriore, nella parete posteriore dei vasi, fare delle misurazioni nei vari tratti arteriosi per poi confrontarle e vederle. Quando un operatore esperto, io dico questo, se un operatore esperto valuta 0,4 mm e un altro operatore la valuta 0,39, stiamo parlando della stessa cosa.
Esatto.
Ecco. E tra l'altro con gli apparecchi di oggi è molto molto difficile prendere dei granchi, quindi parlare di un metro o di 10 centimetri.
Che era un paradosso voluto, insomma, naturalmente.
Sì, sì, sì.
So che voi medici soffrite del gomito, voi medici ecografisti, in molti soffrite del gomito del tennista o del problema del polso.
Esatto, quello
scusi, stiamo eludendo un pochino l'argomento, sì, ma cioè, è una cosa.
Io devo dire che soffrendo cronicamente di mal di schiena, io cambio la posizione di esame ogni 3-4 pazienti, cerco di cambiarla, talvolta quando sono molto mi metto posteriormente, quindi con la testa del paziente, io che guardo la testa del paziente, altre volte invece mi metto lateralmente, perché effettivamente passare ore con una sonda in mano può dare dei problemi, poi tutti sempre un po' girati, insomma le comodità non ci sono mai, sì. Per cui effettivamente ci possono essere questi problemini, ma che si superano.
Certo. Senta, è arrivato un SMS sul cellulare, glielo leggo ora in diretta. Mia zia ha 74 anni, qualche giorno fa ha avuto un giramento di testa e improvvisamente ha comunicato di non aver più visto dal più destro. Il medico di famiglia le ha preventivato una possibile placca dell'aorta che ha interrotto il flusso sanguigno al cervello e le ha prescritto un eco color Doppler dei vasi aortici da eseguire con urgenza. Di cosa si tratta esattamente, quali sono i rischi? E se venisse diagnosticata questa patologia sarebbe guaribile? E le apro un argomento, io vorrei con lei, se è d'accordo, discutere nella terza fase della trasmissione di tutta la parte chirurgica, di come si sistemano queste cose. Può rispondere alla domanda? Se ha bisogno gliela ripeto.
No, cioè è abbastanza chiara, anche se non è precisissima, però chiaramente bisogna cercare anche di interpretarle le cose che ci vengono chieste, ci vengono scritte. E sicuramente si parla non di aorta, ma di tronchi sovraortici, quindi di carotidi, e questi sintomi che ha avuto questa signora, cioè il giramento di testa, che immagino sia una vertigine, e questa mancanza di vista all'occhio destro, sono sicuramente dei sintomi che ci obbligano il medico di base e obbligano anche lo specialista, vuole essere l'oculista oppure il neurologo, obbligano alla richiesta di un esame ecco Doppler dei tronchi sovraortici. Questo perché? Perché le vertigini in una donna di 74 anni e questa mancanza di vista all'occhio destro di una donna di 74 anni possono derivare da un danno ischemico, da un eventuale embolo, che può, anche qua bisognerebbe vedere le due cose, bisognerebbe vedere un po' tutta la situazione e soprattutto la signora, perché la vertigine ci sta con un danno eventuale di una arteria vertebrale, mentre invece il danno all'occhio potrebbe essere più di pertinenza a carotide interna, quindi anche lì bisognerebbe vedere e capire bene, però è indubbiamente un esame da fare che ci dirà se effettivamente queste vertigini sono di competenza vertebrale, sono di appartenza vertebrale o se sono appartenenza carotidea, i disturbi all'occhio. Anche in questo caso i disturbi a un occhio, senza che ci siano ulteriori specifiche di questo sintomo, mi lasciano un pochettino così, perché è meglio sempre differenziare. L'oculista, lo specialista, avrebbe differenziato meglio se il difetto era di una parte del campo visivo omolaterale o bilaterale, insomma ci sono tante cose che sono da vedere, però in ogni caso, al di là di questa domanda è pertinente, ed è pertinente e giustificata la richiesta di un esame eco color Doppler, che ci può dire effettivamente se c'è un danno su una carotide interna o su una vertebrale, e
o escludere il danno,
escludere, esatto, e pensare che possa essere un danno invece legato a qualche altro problema. Quindi è un esame di primo accesso importantissimo, sia per la facilità con cui oggi si arriva a questo esame, sia per i bassi costi e sia perché è un esame altamente indicativo nel bene o nel male, cioè è un esame che ci può far fare diagnosi, è un esame anche che ci può far escludere completamente, certo, il problema.
E dove non ci sono le liste d'attesa la risposta è praticamente immediata e via.
Esatto.
Dottor Conchedda, dobbiamo lasciare spazio ancora alla pubblicità, pertanto diamo la linea alla regia centrale di Radio Barbagia.
Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Rieccoci di nuovo in diretta sulle frequenze di Radio Barbagia, sempre Giovanni Marinosci che vi parla come moderatore di questo programma. Il programma si intitola In Forma Salute, in onda ogni mercoledì dalle 11 a mezzogiorno sulle frequenze appunto di Radio Barbagia. In studio, vi ho già accennato, è il dottor Concheda, Carlo Concheda, chirurgo vascolare, che ci sta parlando di ecocolor Doppler TSA, cioè dei tronchi sovraaortici. Ricordo ancora che potete scriverci a cedian@cedian.it come mail, oppure telefonare o scrivere un sms al numero di cellulare 391 17 24 686, che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19, o seguirci su Facebook all'account Cedian Centro Diagnostico. Dottor Concheda, le ho chiesto di poter parlare della soluzione del problema. Quindi, se abbiamo detto che con l'ecocolor Doppler possiamo diagnosticare una occlusione dei tronchi sovraortici più o meno grave, possiamo vedere e misurare i flussi sanguigni in velocità, i diametri delle arterie, eccetera, possiamo avere un quadro completo, una fotografia, direi, visto che l'ecografia dà appunto delle immagini, un'ecografia dello stato delle carotidi, dei tronchi sovraortici, insomma. A quel punto, una volta che lei ha diagnosticato che il suo paziente ha delle placche magari importanti, o addirittura siamo arrivati a quel famoso 70% di occlusione del diametro dell'arteria, che è un punto critico oltre il quale bisogna intervenire, e a questo punto uno mi si chiede, beh, come interveniamo? Ma le voglio fare due domande. Ma è, sì, ci racconti qual è l'intervento chirurgico, ma abbiamo la possibilità, prima dell'intervento chirurgico, di tentare delle vie alternative? Queste placche le possiamo togliere in altro modo? Aspirare, sciogliere, oppure non se ne parla neanche oggi, la medicina non è ancora a questi livelli?
Allora, sì, questo, diciamo che io, essendo chirurgo, questa è la parte più affascinante per me, parlare quindi di quello che è il trattamento per risolvere una placca carotidea. Dicevo prima, l'intervento chirurgico scaturisce da una diagnosi corretta, cioè una diagnosi di una placca che deve essere una placca, abbiamo detto, superiore al 75%, e che non deve aver dato sintomi. E questo perché? Perché chiaramente i sintomi, essendo molto importanti, e se sono presenti talvolta anche con una placca di percentuale inferiore di stenosi, deve essere trattata ugualmente. Quindi, per rendere più chiaro questo esempio, soglia per un intervento, abbiamo detto è il 75% di ostruzione, qualora non ci siano sintomi. Però se ci dovessero essere dei sintomi, che sono il TIA, lo stroke o dei precedenti ictus, anche una placca, supponiamo, del 45% instabile, cioè che sta creando questi piccoli emboli, va trattata. Oggi siamo passati nel corso degli anni attraverso una procedura, oggi le procedure mini invasive, le procedure con minor traumatismo possibile, sono quelle che ormai stanno prendendo piede. 25 anni fa si facevano solo gli interventi, i cosiddetti TEA, cioè un altro acronimo che è la tromboendoarteriectomia di queste placche, cioè si faceva un intervento classico, un taglio lungo il decorso del muscolo sternocleidomastoideo, si isolava l'arteria
del collo, per intenderci, sul lato del collo,
sul lato destro sinistro, in base a dove era la stenosi.
Ho capito dalla sua gestualità, sia ben chiaro.
Molte volte, ecco, penso che di parlare con gente che ha chiare le nozioni anatomiche, invece è vero. Grazie a dottor Marinosci per queste precisazioni. Quindi, alla base del collo, lungo il bordo laterale del collo, isoliamo diciamo, si isolava prima completamente l'arteria carotide alla sua biforcazione, da lì si apriva, proprio si incideva, si apriva la carotide e con dei particolari strumenti si piano piano si asportavano queste placche che venivano fuori proprio come delle, immaginatevi proprio come delle calcificazioni, delle concrezioni che troviamo banalmente nei tubi
impostati
dell'acqua, proprio calcio, ecco, esatto.
Ma mi scusi, adesso lei mi dice, io a un certo punto apro un lato del collo, apro la carotide e il sangue che fa?
Ecco, il sangue,
lo bloccate prima?
Esatto, si blocca. Si è passati chirurgicamente attraverso una fase in cui si facevano i cosiddetti bypass temporanei, cioè si incannulava la carotide comune all'origine e poi la carotide interna nel suo tratto terminale, in modo tale che si bypassasse il flusso del sangue.
Si garantisse un certo flusso al cervello. Perché altrimenti qui se interrompiamo.
Esatto, oggi si è visto che queste procedure non hanno in mani esperte oggi si è visto che l'encefalo, il cervello riescono a sopportare non l'ischemia, la riduzione della quantità di ossigeno anche per periodi superiori ai 20-25 minuti, 30 minuti, anche perché chiudendo il flusso in una carotide c'è sempre una compensazione attraverso le altre, quindi attraverso la controlaterale sia carotide e attraverso le controlaterali vertebrali, quindi non si ha mai una situazione
di
interruzione, e quindi abbiamo inoltre sempre quei 20-25 minuti di tempo prima che ci sia un danno irreversibile.
Tagliare, pulire, cucire
esatto,
e via.
E si facevano questi interventi. Attraverso questi interventi diciamo che si è passati piano piano a chirurgia sempre meno invasiva e a una addirittura ad aver completamente oggi soppiantato la chirurgia, quasi del tutto soppiantato la chirurgia attraverso delle procedure cosiddette endovascolari, cioè oggi la maggior parte, forse quasi la totalità delle ostruzioni arteriose carotidee, ma non solo, anche coronariche, anche su tutte le altre arterie, vogliono essere gli aneurismi dell'aorta, le stenosi delle femorali, eccetera, oggi si procede attraverso un trattamento endovascolare, cioè si inseriscono all'interno delle arterie delle piccole rettine di materiale altamente moderno, al titanio eccetera, che hanno delle piccole rettine che conservano una memoria di forma, quindi vengono introdotte chiuse attraverso un'arteria che può essere quella del braccio oppure un'arteria femorale, da lì si risale fino alle carotidi e vengono rilasciate queste rettine che si aprono o vengono aiutate nella loro apertura e garantiscono di superare quella che era l'occlusione, quella che era la stenosi.
Ecco, per gli ascoltatori, l'espressione memoria di forma si intende questo: ci sono dei materiali di nuovissima generazione che possono essere piegati, contorti o che altro, ma che immediatamente appena viene meno la forza che li stringe, li comprime, li modifica, tornano alla forma originale in modo naturale, quindi hanno la cosiddetta memoria di forma, cioè tornano alla dimensione originale. Quindi, se ho ben capito, lei dice inseriamo questa retina piegandola.
Esatto, che praticamente è sottile come un filo, immaginiamoci, più sottile di una asticella di un cotton fioc. Ecco,
sì.
Poi da lì attraverso o la vena o l'arteria brachiale o l'arteria femorale si risale sempre con degli strumenti dedicati, si risale fino al punto in cui l'arteria è ostruita, la carotide è ostruita, e lì si oltrepassa per qualche centimetro la stenosi e poi si libera questa piccola retina, la quale si apre, talvolta può essere anche aiutata con dei piccoli palloncini che dilatano questa retina, può essere aiutata ad allargare e a garantire che l'arteria rimanga aperta oltrepassando quindi e sostituendosi a quel tratto di arteria ostruita.
E non bisogna più toglierla, rimane in loco, allora, o si toglie a un certo punto?
Allora, raramente si è costretti a togliere, ci sono casi in letteratura di spostamenti, molte volte non si riesce ad ancorarla bene o per tanti motivi e ci possono essere delle situazioni, delle piccole complicanze per cui talvolta si hanno degli inconvenienti che possono essere possono essere risolti, altre volte non si riesce a risolvere. Questo fa parte delle complicanze della procedura. Diciamo che 10 anni fa era maggiormente frequente, ma anche questa procedura, andando di pari passo con l'esperienza acquisita dagli operatori, se 15 anni fa, 20 anni fa c'era un rischio, supponiamo, del 5%, oggi è un rischio inferiore all'1%, quindi anche la garanzia è che, andando avanti con una metodica, tutti si impara di più.
Certo, ovvio. Senta, un intervento ai tronchi sovraortici per togliere l'ostruzione o dilatare, far tornare al diametro iniziale l'arteria, quanto dura?
Allora, queste sono procedure. Prima volevo aggiungere che sono delle procedure che si eseguono tutte in anestesia locale, sia i trattamenti chirurgici veri e propri e sia i trattamenti endovascolari. Quindi si può parlare e far vedere nei trattamenti endovascolari, soprattutto far vedere al paziente quello che sta succedendo. Perché basta un monitor e spiegare al paziente, parlare col paziente, spiegare cosa si sta facendo, per cui è anche dal punto di vista come dire, informativo e di relazioni con i pazienti, e noi siamo tante volte accusati di dare poche informazioni, invece queste sono le metodiche che il paziente può vedere in diretta proprio e viverne in diretta sul suo corpo.
A quelli non ansiosi.
Esatto, perché poi effettivamente. Invece nelle procedure chirurgiche vere e proprie è importante anche tenere sveglio il paziente per vedere le reazioni e le possibili complicanze che si possono avere anche durante l'intervento. Quindi c'è sempre un neurologo che assiste gli interventi chirurgici e che valuta proprio l'integrità e le possibilità che purtroppo esistono, anche se basse, parlato dell'1%, però ci possono essere delle complicanze anche durante questi interventi. Quindi la presenza del neurologo e il paziente sveglio ci possono far vedere in maniera molto rapida che cosa è successo e prendere in mano una complicanza, piuttosto che aspettare 20 minuti, mezz'ora che il paziente si svegli e ci troviamo di fronte magari a una piccola complicanza, che talvolta può anche non essere
diventare
piccola.
Importante. Cioè.
Grazie a Dio, ripeto, sono in mani esperte oggi al di sotto dell'1%,
certo.
Sono delle procedure molto sicure.
E quindi in sostanza l'intervento poi alla fine quanto dura?
L'intervento, diciamo che in mani esperte, in mani esperte abbiamo detto chirurgicamente siamo obbligati ai 20 minuti, 25 minuti di procedura.
Cioè dall'anestesia all'uscita dalla sala operatoria.
Diciamo che in mezz'ora, 40 minuti dobbiamo essere in grado di poter fare una TEA.
Entra ed esce.
Entra ed esce. Nel caso di una procedura endovascolare è addirittura molto più rapida, quindi se non ci sono grandi problematiche nell'incannulare un'arteria brachiale o femorale, diciamo che molte volte in un quarto d'ora abbiamo risolto il problema.
Quindi, ma in questo caso il paziente se ne esce anche in giornata?
Esatto. Anche se io preferisco dire che anche nelle procedure endovascolari per prudenza io preferisco sempre almeno le 24 ore di permanenza in un reparto ospedaliero. Vuoi perché anche al di là del fatto che tutto sia andato bene, che non ci siano complicanze, però anche l'incannulamento di un'arteria, il fatto di aver in qualche modo esasperato quell'arteria che vuole essere la femorale o la brachiale attraverso la quale io sono penetrato, molte volte può portare a delle piccole complicazioni che possono essere delle fuoriuscite di sangue dal buchetto che l'ago fa nell'arteria, quindi ci possono essere degli ematomi, ci possono essere delle situazioni che nelle 24 ore è meglio avere il paziente sotto mano e monitorare per poi insomma mandarlo a casa con maggior sicurezza e maggior tranquillità, non tanto del medico che un ematoma ne vede centinaia, ecco, ma del paziente, perché l'ematoma, la cosa diversa, il dolore, le complicanze portano soprattutto in un paziente che non tutti sono, abbiamo detto prima, i pazienti ansiosi, paurosi, e poi voglio dire, è sempre una procedura importante.
È una sicurezza che date,
esatto, io preferisco sempre
che il paziente richiede. tenere
il paziente un giorno in più piuttosto che di metterlo in giornata, che può essere bello dal punto di vista statistico, però poi alla fine
meglio maggior sicurezza di entrambi, insomma, in particolare del paziente. Però sa, all'inizio di questa sua descrizione chirurgica io le ho posto anche un'altra domanda: ma non ci sono altri metodi per eliminare queste placche? Sai, in televisione si vede,
allora,
beviti questo che ti toglie il colesterolo, beviti quest'altro,
esatto,
che,
purtroppo tutte queste procedure, che sono quelle di abbassamento dei livelli del colesterolo, dei trigliceridi, tutte queste cose qua, una riduzione dell'aggregazione piastrinica eccetera, sono tutte cose che non fanno guarire, come dico io, però sono delle situazioni che non fanno peggiorare. Ecco perché nella patologia arteriosa quello che conta come risultato non è tanto la guarigione. Io non ho mai visto una placca ridursi, e una placca calcifica del 40% rimarrà lì fino a 100 anni se non dà problemi. Ecco, però è importante, attraverso la dieta, le terapie, tutte queste cose di cui noi disponiamo oggi, è molto importante. Perché? Perché la garanzia che questa placca non aumenti, che non ci sia quindi una sovrapposizione di materiale che poi alla fine ostruisce, la garanzia ce la danno queste terapie, quindi le statine per la riduzione del colesterolo, le diete, il movimento, l'attività fisica, quindi, tutte queste cose che sono...
Lei dice, il colesterolo sì, lo diminuiamo con le statine o con altre... ma la placca lì è, lì rimane.
Esatto, la placca lì è.
Non la sciogliamo la placca. Lasciamo.
Purtroppo non si riesce a scioglierla. Il VHL non esiste, esiste nei tubi dell'acqua, ma purtroppo
ma non per
le nostre arterie non possiamo utilizzarlo.
Ma sa perché le ho chiesto questo? Perché leggevo recentemente su una pubblicazione scientifica che la cataratta la stanno sperimentando l'eliminazione della cataratta attraverso un collirio che va a sciogliere queste proteine indurite, incollate. E allora mi sono detto, boh, chissà se magari il dottor Concheda può dire qualcosa.
Anni addietro, agli esordi della chirurgia delle carotidi, c'è stato un gruppo di chirurghi americani che utilizzavano il laser per vaporizzare le placche,
entrando sempre però
sempre
nella
vena, per via endovascolare. Sì, erano dei radiologi, sì. nella fattispecie, che si erano impadroniti di questa tecnica, che all'inizio sembrava potesse dare dei risultati, poi si è visto che le complicanze e che i risultati non erano quelli che uno si attendeva, per cui è stata abbandonata. Nel caso della cataratta è un pochettino diversa, certo, perché stiamo parlando di una parte del nostro corpo che non va da nessuna parte. Mentre invece lì agire con qualche sostanza che sciolga, che però rimanga lì,
è dura, è dura.
Non è stata ancora scoperta.
Perché se ti si stacca la placca,
esatto.
Lei mi dice che
lì dobbiamo avere la certezza di vaporizzare, micronizzare la placca
all'istante, allora, o giù di lì, insomma.
Oppure non possiamo rischiare di dare la possibilità alla placca che si sgretoli e che possa dare
il terminale. È molto chiaro. Dottor Concheda, siamo a termine trasmissione. Come sempre, lei è stato molto, molto chiaro. Io ringrazio gli ascoltatori di Radio Barbagia per aver seguito anche questa puntata di Informa Salute. Pertanto, nel lasciare alla regia centrale la linea, vi invito ad ascoltare il radiogiornale di Radio Barbagia, quindi da Giovanni Marinosci e dal dottor Carlo Concheda, chirurgo vascolare, la buona giornata.
Buona giornata a tutti e grazie per l'ascolto.
Informa Salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.